nero su bianco sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno a tutti a Radio Città Aperta, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 26 gennaio. Le prime pagine dei quotidiani e oggi il disastro ferroviario a Milano, alle porte di Milano, delle ferrovie della Trenord, tre pendolari morti nel deragliamento, 95 feriti, domina un po' le prime pagine anche con alcune foto copertina piuttosto impressionanti. Cominciamo dal Corriere della Sera, eccolo qui, morte all'alba sul treno dei pendolari, le vittime tre donne che andavano al lavoro, 95 feriti, si indaga sul pezzo di rotaia saltato e sul carrello. In 250 a bordo del convoglio, l'incidente a Pioltello alle 6.57, alle 6.57 c'è già chi sta sul treno per andare al lavoro ed era quasi arrivato. Fuori dai binari per 2 chilometri, il macchinista dice ho frenato ma era troppo tardi. Dario Di Vico parla di viaggiatori senza voce, dice toccherà agli esperti dirci se si è verificata qualche smagliatura nel sistema di diagnostica preventiva o quale altra circostanza negativa abbia messo a repentaglio la sicurezza dei pendolari sulla linea Cremona-Milano. Da cronisti è d'obbligo ricordare però come solo pochi giorni fa il rapporto annuale di Legambiente avesse segnalato proprio quella linea tra le peggiori per ritardi e disservizi. Ovviamente si tratta delle linee dei pendolari, cioè di quelli che appunto la mattina alle 6.57 sono già sul treno e quasi a destinazione per andare al lavoro, non per l'alta velocità. Giuseppe Guastella approfondisce un buco di 23 centimetri, il caso del binario, si cercano le cause, un'ipotesi è che accesi è stato un segmento di una rotaia formando un buco di 23 centimetri, poco più di una mano, più che sufficienti per far deragliare un treno. E poi ecco, dice, dall'Agenzia per la Sicurezza, la lettera 10 giorni fa serve manutenzione. Il richiamo dell'agenzia 10 giorni fa sulla rete più manutenzione, Maurizio Gentile di RFI dice sforzi moltiplicati ma ci sono fattori di rischio imprevedibili. Beh, possiamo dire che sulle linee, sulle ferrovie locali la situazione sia vergognosa non è una novità, diciamolo questo, ormai chiunque abbia un minimo o abbia fatto un minimo di esperienza sui trasporti locali sa benissimo che le linee ferroviarie destinate al pendolarismo, cioè quelli che le usano per andare al lavoro e a scuola, sono state non sacrificate di più, no, per stornare le risorse a favore dei treni ad alta velocità e quindi quelli che portano soldi, anche se poi in realtà chi porta tanti soldi veramente sono gli abbonamenti dei pendolari che sono fissi, annuali, no? Quelli ci sono sempre, gli altri sono tutti variabili. Si cambia argomento poi sul Corriere della Sera, Europa e Stati Uniti, la cena di Trump a Davos, sapete che poi il mondo si divide in due, quelli che dicono Davos e quelli che dicono Davos, noi siamo quelli che lo chiamano Davos da sempre, quindi qualcuno ci criticherà, però bisogna fare delle scelte nella vita, per cui per noi quello è Davos. Draghi sugli Stati Uniti, rispettino i patti, Draghi invita gli Stati Uniti a rispettare gli accordi sui cambi. Veniamo alla Repubblica, pendolari, la strage delle donne, deraglia convoglio per Milano, muoiono in 3, 46 feriti. È curioso, al Corriere della Sera ne risultano 95, alla Repubblica 46, o uno ha dimezzato o l'altro ha raddoppiato, insomma quali sono le fonti dei due giornali, difficile a dirsi. Ha ceduto un binario, stavano per sostituirlo, sotto accusa manutenzione e controlli di sicurezza affidati alle macchine. Il ministro Delrio parla di interventi già avviati. L'inchiesta di Ettore Livini, alta velocità, il conto va ai treni locali. I pompieri hanno già provato a buttare acqua sul fuoco, gli investimenti in rete ferroviaria italiana e manutenzione, dicono le ferrovie dello Stato, sono saliti del 70% dal 2012, qualcosa però sui treni di casa nostra non torna ancora. E Michele Serra parla di promesse vane nel paese dell'emergenza. Gli altri temi, anche per la Repubblica, lo scontro tra Draghi e Trump, Tony Amastrobuoni, Draghi, Trump e la guerra delle monete. La confusione ormai è totale. Dopo una giornata di scambi di fuoco tra Mario Draghi, il segretario del Tesoro Steven Mnuchin e la direttrice del Fondo Monetario Christine Lagarde, che hanno provocato un'altalena del dollaro, Donald Trump ha corretto il tiro della sua amministrazione, che aveva aperto un fronte con il resto del mondo. Ezio Mauro invece cura l'editoriale sulla Repubblica, Mattarella e la macchia indelebile, riferendosi alla giornata della memoria. La Stampa, anche qui fotocopertina e titolo centrale, i pendolari uccisi dal binario spezzato, treno deraglia alle porte di Milano, 3 morti e 80 feriti, i sopravvissuti dicono era come in guerra, sono tutte donne che andavano a lavorare, il macchinista sotto shock, ho provato a frenare ma era troppo tardi. Luigi La Spina cura l'editoriale sulla Stampa, il titolo è di quelli che fanno un po' rabbia, perché vorrebbe captare la benevolenza, ma sappiamo che gli editoriali della Stampa e di Luigi La Spina hanno sempre detto altro. Il titolo è "I martiri dell'Italia che fatica", questo quindi l'Italia che fatica, cioè chi va al lavoro per, no, e usa i treni affollati, i treni pendolari la mattina molto molto presto. Ma Luigi La Spina non può, diciamo così, sperare o poter contare sulla catarsi. Le cose che ha sempre scritto su quel giornale, cioè sulla Stampa, che era il giornale della Fiat, insomma, che oggi è il giornale di De Benedetti insieme alla Repubblica, sono state sempre contro quelli che faticano, cioè sempre contro i lavoratori, dicendo che il problema per il paese era complicare le cose a quelli che appunto faticano, perché solo da questi sarebbero potuti avere le risorse per poi magari, no, darle alle banche o darle alle imprese. L'ipocrisia non manca mai. Altri temi, eccolo qua il dossier, il paese in viaggio a bassa velocità tra rischi e ritardi, un tentativo di radiografia del trasporto locale. Dall'estero, eccolo qui, Trump attacca Abu Mazen, deve andarsene, se i palestinesi vogliono continuare a ricevere gli aiuti economici americani devono riprendere il negoziato, ci auguriamo che i palestinesi comincino a dire facciamo a meno degli aiuti americani, ma la nostra prospettiva ce la decidiamo da soli. E poi un reportage di Nadia Ferrigo, inviata a Caracas, nel villaggio dove il Venezuela nasconde la crisi. Veniamo al Fatto Quotidiano. Ovviamente il Fatto Quotidiano, la priorità è sempre appunto se c'è qualche inchiesta su qualche mazzetta, fosse anche a Rocca Secca per un appalto con la strada provinciale 42 Pedemontana, forse. Comunque il titolo centrale del Fatto è questo: Lazio, la cupola delle tangenti al centro-destra. 65.000 euro al senatore Aragri, l'autodenuncia di un dirigente di Astral, le strade regionali, mazzette sui cartelloni pubblicitari. Prima si è rivolto all'azienda, ma è stato licenziato, ora andare dai magistrati, ho le prove, ma il parlamentare nega. E poi, più sotto, PD e Liberi Uguali, minoranze in rivolta contro i capi che le escludono, Orlando e Civati furiosi, l'Orlando furioso viene da sé, insomma. Il Civati furioso, nulla è stato scritto su questo, insomma, non ne troviamo traccia nella storia della letteratura. Quelle anime perse in fila sulla porta di un seggio è l'ironia di Antonio Padellaro. Su quanto accaduto a Milano scrive il Fatto: binari a pezzi e niente manutenzione, il treno uccide 3 pendolari. La strage nella civilissima Lombardia, questo è il titolo del Fatto. E poi dimenticati i pendolari, anni di denunce senza trovare ascolto. Ancora dal Fatto Quotidiano, eccolo qui, affari loro, blitz notturno a Ostia con lanciafiamme al bar, Ostia la retata antispada, l'inchiesta sul clan del litorale muove da un delitto ed è scattata dopo l'aggressione alla troupe della RAI, coinvolto anche l'esponente della famiglia che sferrò una testata al cronista Pier Vincenzi. E ancora sul caso Regeni, chiede il Guido Rampoldi perché Pignatone fa l'avvocato di Al-Sisi, cioè Pignatone è il procuratore della Repubblica di Roma, Al-Sisi è il generale che è diventato presidente in Egitto con un colpo di Stato, e sulla vicenda Regeni ci sembra capire che Guido Rampoldi rimproveri la procura di Roma di eccessiva indulgenza nei confronti delle autorità egiziane. Il Sole 24 Ore, qui si va al sodo della ciccia del business. Italia-Francia, il patto dell'industria per l'Unione Europea. C'è un forum tra Confindustria, MEDEF e FEBAF, un manifesto in 11 punti, così il motore della nuova Europa. Porre l'industria al centro delle politiche europee, il messaggio che le imprese italiane e francesi hanno indirizzato ai propri governi e alle istituzioni comunitarie con un documento di 14 pagine. C'è poi lo scontro tra Unione Europea e Stati Uniti, eccolo qua. Draghi critica gli Stati Uniti per le dichiarazioni sul dollaro debole, e Donato Masciandaro approfondisce giustamente l'argomento, perché è di quelli che pesano, dice, il volto dell'arme e il peso delle parole. Dice, il successo della politica monetaria è sempre più di un mix di fatti e parole. Ieri le parole della Banca Centrale Europea hanno inviato un messaggio chiaro e forte. La politica monetaria non cambia, anche perché l'incertezza macroeconomica è aumentata a causa di un eccesso di parole fuori posto, cioè quelle provenienti dall'esecutivo del presidente statunitense Donald Trump riguardo l'andamento del dollaro. Questo è quanto scrive il Sole 24 Ore. E poi anche qui cede una rotaia e deraglia treno dei pendolari alle porte di Milano, 3 morti e 46 feriti, di cui 5 gravi. Andiamo a vedere l'altro giornale, il Manifesto, l'ultima corsa, questo il titolo di una foto drammatica del treno deragliato, 3 donne morte e decine di feriti, 4 in gravi condizioni. Il deragliamento del treno dei pendolari Cremona-Milano causato dalla rottura di un binario. Si indaga per omicidio colposo plurimo, sotto accusa la scarsa manutenzione della rete, ma anche l'uso distorto dei fondi per le linee regionali, così scrive il Manifesto. E poi sulla questione elettorale, in e out, scrive il Manifesto, liste quartier generali di PD e Liberi Uguali sotto assedio, Grasso con vaghe suoi, Braccio di Ferro, Renzi, Orlando, questo è quanto scrive il Manifesto. E poi il Giorno della Memoria, Shoah, Mattarella, italiani complici, il fascismo non ebbe alcun merito. E poi il caso Regeni, 100 piazze gialle per Giulio Regeni, 2 anni senza verità. E Domenico Gattuso cura poi un approfondimento, ferrovie scelte sbagliate sulla pelle dei pendolari. Dalla carta stampata alla stampa online, andiamo sul quotidiano contropiano.org, le notizie in evidenza, eccole qui, troviamo... Scrive Stefano Porcari, per l'Italia in arrivo una pioggia di guai da Bruxelles. È una pioggia di guai quella che, proveniente dall'Unione Europea, negli ultimi giorni si è scagliata sull'Italia. A scriverlo non è la piattaforma Eurostop, ma Wall Street Italia. Questa è una delle notizie rilievo. E poi Berlusconi e Salvini come staglio e olio davanti all'Unione Europea. Una campagna elettorale di bugiardi senza alcun potere reale, senza un'idea. Quindi sono costretti a vendere solo fuffa, scrive Contropiano. Gli altri temi, eccolo qua, Milano, l'incuria assassina fa strage tra i pendolari di Trenord. Un articolo di Giorgio Cremaschi, dice, così alle porte della città più moderna d'Italia i lavoratori pendolari vengono uccisi e feriti perché si rompono i binari. Dice: la strage ferroviaria di Milano è avvenuta per l'incidimento strutturale della strada ferrata, dice il prefetto. Pochi giorni fa, alla Lamina, sempre a Milano, quattro operai sono morti asfissiati in una fabbrica invasa da gas letale senza che si accendesse una lampadina, suonasse un allarme, ci fosse una maschera a portata. E poi che rimasca ricordo, cioè il 16 luglio 2016 23 persone sono state uccise vicino a Bari perché due treni sono scontrati senza che ci fosse un blocco automatico, un sistema di sicurezza elementare. Quindi la situazione di incuria delle ferrovie locali. Si va poi all'estero, a Afrin, l'aviazione turca uccide anche due militari statunitensi, una notizia che non troviamo su altri giornali. Gli attacchi dell'Air Force turca contro l'enclave turca di curda di Afrin in Siria hanno ucciso due consiglieri militari statunitensi. Il Pentagono non ha ancora commentato. La Casa Bianca ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente turco dove è stata discussa la situazione in Siria, quindi una notizia piuttosto grave, anche piuttosto scomoda per tanti, che non troviamo sugli altri giornali. E poi Afghanistan, assalto alla sede di Save the Children in un paese in guerra da 17 anni. Negli altri articoli, l'elite finanziaria è fatta di tanti Weinstein, Weinstein, il produttore cinematografico finito nelle peste con l'accusa di molestie sessuali, ma scrive Lorenzo Palmisciano che la cosa è molto diffusa, anche molto, molto più diffusa anche nell'elite finanziaria, non solo nel mondo del cinema. E poi Giustiniano Rossi, il corrispondente da Parigi di Contropiano, France is back, Macron dixit. Secondo Emmanuel Macron, la Francia è un paese di sogno, un paradiso gastronomico e culturale con al centro la più bella città del mondo. Questo è quanto dice l'articolo commentando le ultime esternazioni del presidente francese, il cosiddetto Manchurian candidate. Le altre notizie, le notizie dal lavoro, scuola, cresce la spinta per una mobilitazione generale il 23 febbraio. Cioè il 23 febbraio sciopero generale della scuola, scrive l'USB, dice l'adesione anche dei COBAS allo sciopero il 23 febbraio, già intento dall'USB e CUB, segna l'inizio della ricomposizione di un fronte sindacale. L'unico che a oggi può ancora contrastare la legge 107, le politiche scolastiche ad essa collegate. E ancora da contropiano.org, Nicoletta Dosio, mi candido con potere al popolo e ne spiega il perché. Una delle più note attiviste del movimento NoTav, insomma una persona, una compagna di, diciamo, storica della Val di Susa, spiega perché si è candidata con potere al popolo proprio lì nel collegio della Valle che resiste. Questi i temi principali sulla prima pagina di contropiano.org. Linea regia, risentirci da non molto per altre segnalazioni dalla stampa quotidiana di questa mattina. Buon ascolto a tutti di Radio Città Aperta.it, la radio online. Buongiorno, buongiorno a tutti a Radio Città Aperta.it, la radio online. Torniamo alla rassegna stampa, un'occhiata ad alcuni articoli all'interno dei quotidiani questa mattina, in modo particolare su quanto avvenuto alle porte di Milano, cioè l'ennesima tragedia ferroviaria, l'ultima solo nel 2016 in Puglia, questa volta invece è nella modernissima Milano. Vengono fuori gli scheletri nell'armadio, cioè che poi i trasporti locali, quelli non dei VIP o dei viaggiatori che pagano molto, ma quelli di chi usa i treni per andare al lavoro sono abbondantemente degradati. Scrive Antonella Baccaro sul Corriere della Sera a pagina 11 il richiamo dell'agenzia 10 giorni fa sulla rete più manutenzione. La lettera è stata inviata appena 10 giorni fa alla luce degli ultimi incidenti avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale che hanno evidenziato delle importanti criticità manutentive dei veicoli ferroviari e dell'infrastruttura. L'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, guidata da Matteo Gargiulo, in una raccomandazione a imprese ferroviarie e soggetti coinvolti nella sicurezza della circolazione dei treni, sollecita un riesame dei processi interni per individuare i motivi di inefficacia dei sistemi di sicurezza, ovviamente, e le azioni finalizzate a garantire un efficace presidio dei processi manutentivi. Ma cosa sta succedendo e quanto sono sicuri i treni su cui viaggiamo? Oh, ecco i dati dell'ultima relazione dell'agenzia sul 2016. Il numero di incidenti sulla rete di rete ferroviaria italiana, la controllata delle Ferrovie dello Stato, gestisce la rete, è in calo rispetto al 2015, 87 incidenti rispetto ai 98 e ai 109 del 2014. 83 le vittime, come nell'anno precedente. Il confronto con gli altri paesi, scrive l'agenzia, colloca i valori italiani, in questo caso riferiti all'intera rete, tra i più bassi, ma mostra che ci sono margini per migliorare ulteriormente la performance. Si scopre poi che la maggior parte degli incidenti sono conseguenza dell'indebita presenza di pedoni sui binari o di imprudenti discese o salite dal treno. Resta una dozzina di casi relativi a problemi di manutenzione, errate esecuzioni procedure e dissesto idrogeologico. Sempre nello stesso anno i deragliamenti dei treni sono stati due, legati alla manutenzione delle infrastrutture. Altro articolo scrive invece sulla Repubblica Ettore Livini a pagina 6, fondi alla TAV, tagli ai locali, l'Italia divisa delle rotaie. I soldi alle regioni sono diminuiti del 22% in 8 anni e all'alta velocità riconosciuti 32 miliardi. Allarme cattiva manutenzione, causa un incidente su 4, ma la tendenza si sta invertendo. E secondo Ettore Livini, i pompieri, dopo l'incidente dei pompieri, non nel senso dei vigili del fuoco, ma quelli che buttano acqua sul fuoco per stemperare le tensioni, ci hanno già provato a buttare acqua sul fuoco. Gli investimenti in rete ferroviaria italiana e manutenzione ordinaria sono saliti del 70% dal 2012. Passando da 982 milioni a 1,7 miliardi, il governo, assicura il ministro dei trasporti Graziano Del Rio, ha fatto la sua parte ritoccando all'insù del 340% i fondi per la sicurezza su rotaie. Qualcosa però sui treni di casa nostra non torna ancora. E i 23 centimetri d'acciaio saltati ieri sui binari di Pioltello non sono l'unica prova. Questo dice lo stato di salute delle ferrovie tricolori, intendiamoci, è tutt'altro che da codice rosso. Gli incidenti mortali nel bel paese sono statisticamente meno di quelli in Austria, Spagna e Portogallo, sono inferiori del 36% alla media europea e del 7% rispetto alla Germania. Il loro numero è in diminuzione, ammette l'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie. E l'aumento degli investimenti per la manutenzione e la sicurezza negli ultimi 3 anni rappresenta un importante cambio di passo, aggiunge Legambiente, storica paladina dei pendolari, che non è mai stata troppo tenera con le politiche pubbliche sul settore. I buchi sulle rotaie però rimangono, testimonianza dicono un po' tutti dell'eredità del recente passato. Il taglio del 22,7% dal 2009 dei trasferimenti dello Stato alle regioni per il trasporto regionale. La scelta, legittima e pagante dal punto di vista finanziario, per carità, di dirottare un fiume d'oro, 32 miliardi in 11 anni all'alta velocità, più ciliegina sulla torta, un parco di locomotive e vagoni che per età sono più adatti ad un'onesta pensione in un museo ferroviario che ai viaggi sulle tratte pendolari più trafficate d'Italia. Questo è Ettore Livini sulla Repubblica. E anche Niccolò Zancan sulla Stampa, pagina 5, scrive: L'Italia a bassa velocità, sono 3 milioni le persone che ogni giorno viaggiano in treno, tariffe sempre più alte, ma la lista degli incidenti si allunga. E dice, scrivono, lottano, sostengono, sono i pendolari, 3 milioni di persone che ogni giorno viaggiano in treno, avanti e indietro, quando va tutto bene. La loro è l'Italia del binario unico, dei vagoni scassati, dei lavori di manutenzione mai fatti. L'Italia delle stazioni chiuse e delle tratte saltate, per un guasto al materiale rotabile si annuncia che, e c'è da quegli annunci che dicono, oppure che ti dicono, il treno è stato soppresso. Dici, ma scusate, ma questo uno aspetta quel treno per andare al lavoro, no? Oppure la perversione di sopprimere l'ultimo treno, no? Da Amelia per Roma, il treno da Terni per Roma, quello l'ultimo, così uno che non prende quello resta lì, cioè ovviamente deve dormire lì perché l'ultimo treno è stato soppresso e lo scopri al momento, insomma, no? Uno si organizza e dice va bene, vado lì, faccio quello che devo fare, poi prendo il treno alle 9 e torno a casa. Cioè no, quello delle 9 che è l'ultimo treno è soppresso, c'è il prossimo domani mattina alle 5:15. Che fai? Te dormi alla stazione, poi magari i carabinieri si arrestano per vagabondaggio, no? Dice, ma i treni regionali sono sempre meno e sempre più vecchi. L'età media dei vagoni che viaggiano in Lombardia è di 17 anni, forse non è un caso se proprio questi treni ritornano così spesso nelle cronache più tragiche. Ce l'elenco è lungo ed è solo quello degli ultimi 20 anni: 12 gennaio 97 Piacenza, 8 morti e 30 feriti. 23 marzo 98 Firenze, un morto e 38 feriti. 4 giugno 2000 Solignano, Parma, 5 morti e un ferito. 20 luglio 2002 Rometta Marea, Messina, 8 morti e 47 feriti. Il maggio 2004 Libarna, Alessandria, un morto e 39 feriti. Il 7 gennaio 2005 Rocca Secca, Frosinone, 2 morti e 70 feriti. 15 giugno 2007 Bortigali, Nuoro, 3 morti e 8 feriti. E poi 29 giugno 2009 Viareggio, 32 morti e 25 feriti quando esplose un carro cisterna carico di GPL. Il 12 aprile 2010 all'Aces Bolzano, 9 morti e 28 feriti. 17 gennaio 2014 ad Andorra, 5 feriti, poi un'altra frana sulla Milano Ventimiglia il 12 luglio 2016, ad Andria 23 morti, 57 feriti. Dice, ma poi come vanno a finire le inchieste giudiziarie? Interroga Nicolo Zancan. Infine Roberto Ciccarelli su Il Manifesto a pagina 4, l'ultima corsa. Boom di pendolari in Lombardia, ma si investe di più in autostrade. C'è un rapporto di Legambiente che dice il problema è divisione industriale di sviluppo dei territori. La linea Cremona-Milano è stata segnalata come una delle peggiori della Lombardia, conta oltre 10.000 pendolari giornalieri su treni lenti e sovraffollati dall'età media di 17 anni. Lo sostiene Legambiente e qualche giorno fa ha presentato il rapporto Pendolaria. I convogli, sostiene la sezione lombarda dell'associazione, viaggiano quotidianamente su alcune tratte in condizioni inaccettabili, troppo spesso soggetti a guasti, per lo più dovuti all'età dei convogli stessi. Dice, la rete regionale lombarda conta su 1.733 km e trasporta 735.000 viaggiatori al giorno. Con le sue 2.400 corse nel 2016 è la rete che sostiene la maggiore domanda di trasporto pendolare in Italia. Anche il bilancio di Trenord, azienda che eroga il servizio, è cresciuto in maniera considerevole nel giro di pochi anni. Nel 2011 era di circa 402 milioni di euro, nel 2012 è salito a 440 milioni di euro, ma questo non è bastato per soddisfare la richiesta dei lavoratori e dei viaggiatori né a garantire un servizio di qualità. Dice, le ferrovie hanno visto decrescere il flusso dei finanziamenti, dal 2003 al 2017 a strade e autostrade sono andati 931 milioni, alle ferrovie 386 milioni. Dal 2007 a oggi sono entrati in servizio 189 nuovi convogli su 196 acquistati per totale che supera 1,65 miliardi di euro e sono cresciute in maniera considerevole anche le tariffe dal 2010 al 2017 più del 30%. Questo è quanto scrive Roberto Ciccarelli. Lasciamo per un attimo le notizie sui giornali relative all'ennesima tragedia ferroviaria alle porte di Milano. Un passaggio sulle elezioni è la nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera, pagina 18, e dice: il territorio avanguardia di alleanze e trasformismi. E secondo Massimo Franco, i segni premonitori di quanto potrebbe succedere in Parlamento arrivano dagli enti locali. Cambi di fronte come reazione per una mancata candidatura, spostamenti repentini da nord a sud e viceversa, pur di esserci. Arruolamento pubblico in extremis in un partito senza che quel partito ne sia nemmeno informato. E questo mentre nelle forze politiche quanti chiedono collegi sicuri e non li ottengono minacciano di disertare la campagna elettorale. È la conseguenza di una tendenza all'opportunismo, certo, ma è anche la conseguenza di alleanze cronicamente in bilico che esaltano la precarietà delle coalizioni e di una riforma già sotto accusa. In qualche misura era un canavaccio già previsto. Al solito, tuttavia, la realtà risulta più creativa. Così si assiste alla romanizzazione di Stefano Parisi, dirigente della Confindustria, che sarà candidato come sindaco a Milano e adesso viene proiettato nel Lazio come candidato governatore alle regionali del Lazio. Stefano Parisi, che lo ricordiamo, giovane socialista, giovane della Federazione dei Giovani Socialisti, è diventato dirigente della Confindustria. Quanto si cambia, la miseria. E ancora dice: si vocifera le convergenze da Sergio Pirozzi, che pretende quella candidatura, e Movimento 5 Stelle, l'idea che sia pronto a far confluire consensi su Roberta Lombardi e il Movimento Luigi Di Maio è tutta da vedere. Ma nella capitale il fronte berlusconiano continua a dividersi, come è accaduto alle comunali vinte dalla sindaca Virginia Raggi e dai 5 Stelle. Sono comunque come conferma di quanto l'appartenenza ad un fronte a un altro risulti approssimativa. Il problema è questo, che quello che viene fuori drammaticamente è che PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle alla fine dicono le stesse cose, cioè vogliono fare le stesse cose. Per cui è chiaro che cambiare casacca dai 5 Stelle a Forza Italia, Forza Italia al PD, dal PD non è così. No, ci ammazza, cioè quello era, no? Cioè, come ha fatto a mettersi? E lì, quando sulle questioni di fondo dici sostanzialmente le stesse cose, è chiaro che i cambi di casacca non meravigliano più nessuno. Perché? Perché sul convitato di pietra dicono tutti le stesse cose: Forza Italia, PD e Movimento 5 Stelle. E Contropiano invece dice delle cose e suona l'allarme su cose diverse. Scrive Stefano Porcari: per l'Italia in arrivo una pioggia di guai da Bruxelles. Dice, a dirlo non è la piattaforma Lo Stop ma Wall Street Italia. La motivazione ufficiale è la copertura delle perdite di introiti dovuti alla Brexit di Londra dall'Unione Europea. La Brexit costerà circa 12-14 miliardi di euro l'anno in termini di mancate entrate, stimano a Bruxelles, e quindi occorre riempire il buco. L'Unione Europea sta pensando di adottare due tipi di misure: il taglio dei finanziamenti centrali ai paesi aderenti, cioè i finanziamenti europei ai paesi aderenti, e l'introduzione di nuove tasse. Il commissario europeo al bilancio, il tedesco, perché poi questi commissari alla fine sono sempre tedeschi, finlandesi, sono sempre loro, Günther Oettinger, vorrebbe effettuare una scelta equilibrata a metà: recuperare il 50% del deficit tramite tagli e il restante 50% introducendo nuove tasse nei paesi aderenti. Secondo il piano del commissario Oettinger, l'Italia è ovviamente tra gli stati più colpiti sia dalle riduzioni dei finanziamenti centrali che dall'introduzione di nuove tasse per recuperare le perdite della Brexit. Poi si è messa anche la Corte dei Conti europea a generare ulteriormente il dito nella piaga, criticando la Commissione per non aver mai attivato la procedura per squilibri macroeconomici eccessivi, malgrado il fatto che alcuni paesi, come l'Italia, non abbiano corretto i loro squilibri. Non solo, non è finita. Infine, per importanza, no? C'è il pool dei 14 economisti francesi e tedeschi messi all'opera dalla Merkel e da Macron, che sta elaborando un paper pieno di dolori per il nostro paese in materia di regole di bilancio, unione bancaria e quadro istituzionale. dall'aria che tira e su cui in questa campagna elettorale sembrano fare tutti i finti tonti, scrive contropiano.org, tutte le istituzioni dell'Unione Europea chiederanno nuovamente all'Italia, agli stati che si trovano nella sua posizione, di fare i compiti a casa e di farlo subito dopo le elezioni, magari con un governo di grande coalizione che obbedisca ai diktat europei. Ci aspetta una primavera di lacrime e sangue, meglio dirselo da adesso e prepararsi per tempo a combatterla. Ma di questa consapevolezza non c'è traccia, no? Nei partiti che continuano a parlare d'altro. Ma mentre diciamo, Forza Italia, PD, 5 Stelle parlano d'altro, quelli che contano colgono i problemi, colgono la contraddizione. Una l'abbiamo appena detta, l'altra è Maximilian Cellino sul Sole 24 Ore a pagina 2, che riporta il 22esimo rapporto sull'economia globale l'Italia del centro Einaudi e della UBI Banca. L'aumento inadeguato dei salari spinge i populismi. E scrive che a un certo punto, dice, spiega Mario De Aglio, no? Dice, la crescita della produttività determinata dalla rivoluzione tecnologica non è stata seguita da un adeguato aumento delle retribuzioni, provocando una perdita di potere d'acquisto e un aumento delle disuguaglianze salariali ai danni soprattutto del ceto medio, dice De Aglio, curatore del rapporto. Sarebbe proprio quindi un simile senso di insicurezza e di disagio sociale a favorire quegli episodi diffusi di populismo che, se negli Stati Uniti creano appunto terreno fertile per le politiche protezioniste di Trump, nel vecchio continente trovano sfogo nelle spinte anti-europeiste. Non siamo ancora arrivati ad una fase di deglobalizzazione, ha rassicurato De Aglio, pur ammettendo però che il cammino verso la formazione di nuovi equilibri rimane incerto. Questo è il rapporto del centro Einaudi. E poi l'economia, quella vera, quella che conta, quella che pesa, quella che purtroppo modella i destini di milioni di persone, a meno che milioni di persone non decidano di modificare il proprio destino, che è la scommessa al quale puntiamo noi, insomma, perché altrimenti qualcuno dovrebbe dire che questa è una situazione, cioè è così, è destino, è ineluttabile, è inevitabile, insomma, e non è vero, non è vero, le cose si possono cambiare, le cose si possono cambiare, questa è la prima, il primo convincimento intorno a cui, dal quale nasce anche l'autostima, insomma, cioè la stima di se stessi e della capacità di poter cambiare le cose, che è una cosa che in questo paese è stata fatta a pezzi da una retorica, no? Noi siamo italiani, l'Italia fa così, gli altri sono meglio, i francesi, i tedeschi, gli americani, i giapponesi, i cinesi, no? Noi italiani, no? Così è sbagliato, questa cosa ormai va combattuta ferocemente, no? Perché è un'arma dell'avversario, come lo scetticismo. Lo scetticismo viene indotto, viene coccolato dall'avversario, perché invece di essere in filosofia un atteggiamento critico positivo, cioè quello, no? La lode del dubbio, no? Sulle cose. E però lo scetticismo nasce quando si combatteva contro i dogmi, oggi invece lo scetticismo viene seminato per impedire che la gente riconosca una possibilità di cambiamento, insomma, no? È cosa ben diversa. Fatto questo pippotto, torniamo ai giornali. Pagina 8 della Repubblica, scrive Tonia Mastrobuoni da Davos. Draghi contro gli Stati Uniti, la guerra delle monete porta l'euro ai massimi. Il presidente della BCE critica le parole del segretario del tesoro Mnuchin, segretario del tesoro americano, sul dollaro debole. Poi Trump rettifica, moneta unica a quota 1,25. Il dollaro debole fa bene all'economia americana, non ho cambiato idea, ma forse un po' diversa rispetto a quello dei miei predecessori, aveva detto il segretario del tesoro statunitense Steven Mnuchin. Ma Mario Draghi aveva replicato, questo uso del linguaggio non riflette le intese concordate, la recente volatilità del cambio è fonte di incertezza. Insomma, tra autorità istituzionali economiche europee e gli Stati Uniti, Trump continuano a volare bastonate quasi tutti i giorni. Infine, ancora dall'estero, ma andiamo sul Fatto Quotidiano a pagina 17, una corrispondenza di Elena Marisol Brandolini da Barcellona. Rajoy, fermate Puigdemont, gli indipendentisti denunciano, è un golpe. Barcellona annuncia l'investitura dell'ex presidente per la prossima settimana. Il premier di Madrid si rivolge alla Corte Costituzionale per bloccare l'elezione. Nella tarda mattina di ieri la vicepresidente del governo spagnolo, Soraya Sáenz de Santa Maria, ha convocato una conferenza stampa non prevista da alcuni giorni presso l'Audiencia Nacional e ripreso il processo collegato alla trama di corruzione Gürtel, attraverso cui, secondo dichiarazioni dell'ex segretario generale del PP valenciano, Riccardo Costa, si sarebbe finanziato irregolarmente il Partito Popolare della Comunità Valenziana. Ma nel suo incontro con i giornalisti, la vice di Rajoy si è concentrata sull'iniziativa che prenderanno oggi per impedire la candidatura di Carles Puigdemont a presidente della Generalitat della Catalogna. E non solamente, come nei giorni scorsi, minacciando l'impugnazione presso il Tribunale Costituzionale dell'investitura a distanza o l'arresto nel caso Puigdemont si manifestasse di persona in Parlamento, dispiegando a questo scopo una caccia all'uomo fin sotto i tombini. Questa volta il governo spagnolo ha avvisato che impugnerà direttamente la proposta di candidatura di Puigdemont, nonostante il parere contrario, seppur non vincolante al Consiglio di Stato, fatta dal presidente del Parlamento Torrent lunedì, una volta consultati i gruppi parlamentari. Obiettivo del governo sarebbe quantomeno quello di far sospendere candidature Puigdemont in attesa di sentenza dell'alto tribunale, obbligando gli indipendentisti alla scelta di un altro candidato. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Bene, con questa segnalazione è tutto per la rassegna stampa di oggi di Radio Città Aperta. La linea torna alla nostra regia. Un buon ascolto e una buona mattinata a tutti voi da radiocittaperta.it, la radio online.